domenica 25 gennaio, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con una chiacchierata con Massimo Cirri nella sua veste di psicologo, con cui commentiamo, con Massimo commenteremo tutta una serie di notizie di stampa, ipotesi, diagnosi che alludono ad un presunto problema di salute mentale di Donald Trump, un discorso delicato, ostico, considerato appunto che politica e salute mentale sono spesso stati accomunati per distruggere, per vilificare gli avversari. Comunque appunto lo faremo con tutta l'attenzione e anche l'ironia possibile, segnalando un paio di libri. E poi sarà nostro ospite Liliana Rampello, con cui racconteremo il suo Un anno con Jane Austen, il libro che è un gioco serio, dice l'autrice, per portare alla lettura o alla rilettura della grande scrittrice inglese. E infine con Vera Paggi e Lorenza Pleuteri ricorderemo l'arresto e la deportazione a Mauthausen di 5 lavoratori della cartiera Cini di Firenze. E poi Torno anch'io è il titolo del libro di Paggi e Pleuteri per Mimesis. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 25 gennaio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Alcuni giorni fa un medico americano, il dottor Jonathan Reiner, è stato per anni lui il medico personale di Dick Cheney, ha postato un messaggio su X. Donald Trump aveva da poco reso pubblico il suo post al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, in cui collegava le mire sulla Groenlandia al fatto che non gli hanno dato il Nobel per la pace. Non mi sento più obbligato a essere uomo di pace, scriveva appunto Trump, rilanciando quindi le mire sulla Groenlandia. Allora il messaggio di Trump e tutta una serie di suoi comportamenti recenti devono, secondo questo medico Jonathan Reiner, portare ad un'indagine parlamentare sulla salute mentale, quindi sull'idoneità di Donald Trump. Il parere di Reiner si va ad aggiungere ad altri in queste settimane, in questi mesi, che mettono in guardia contro il possibile decadimento delle facoltà mentali del 79enne Donald Trump. Harry Segal, che è un docente di psicologia alla Cornell University, per esempio, ha parlato con il Guardian, lo hanno intervistato, ha individuato due cambiamenti comportamentali di Trump che a suo avviso indicano questo declino cognitivo. Da un lato Segal sottolinea la tendenza di Trump a cambiare bruscamente argomento a metà conversazione senza alcuna transizione logica. Secondo Segal, questi cambiamenti improvvisi possono segnalare una ridotta autoregolamentazione, dice. Il secondo comportamento che Segal evidenzia è la confabulazione, dice, ovvero la creazione involontaria di ricordi distorti o inesatti, credendoli però veri. Ad esempio Segal cita l'affermazione di Trump secondo cui suo zio avrebbe insegnato all'MIT a una bomber, cosa appunto da un punto di vista temporale impossibile. Gli esempi che qualcosa potrebbe non andare bene per Trump cominciano a essere molti: affermazioni infondate sugli aiuti statunitensi a Gaza, divagazioni sui mulini a vento durante gli incontri con i leader europei, lui parla della Groenlandia e improvvisamente va a guardare cosa c'è fuori dalla finestra. Gli esperti hanno osservato che questi episodi potrebbero essere considerati classici segni di declino cognitivo. Allora ho pensato oggi di dedicare l'inizio della Domenica dei Libri proprio a questo tema, citando magari un paio di libri, di volumi che raccontano il potere e comportamento, diciamo così, più o meno legati alla salute mentale. Lo faccio con l'aiuto di una voce che a Radio Popolare molti conoscono, quella di Massimo Cirri. Buongiorno, ciao Massimo.
Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori. Quello che stiamo per fare, Roberto, è ai limiti dell'etica, perché non si dovrebbe parlare di salute mentale di persone, anche se sono persone molto conosciute, perché esposte mediaticamente senza aver parlato direttamente con loro. Lo dico per fingere una credibilità scientifica, ma se non mi ricordo male, negli anni 60 c'è un candidato repubblicano alle elezioni per il presidente americano che si chiamava Goldwater o qualcosa del genere. Era un po' strano, e allora una rivista chiese a 12.000 psichiatri americani: ma questo vi sembra adatto per fare presidente? o non è idoneo a livello psicologico, e la maggior parte, la metà disse no, non lo è. E il senatore fece ricorso e disse: ma non è che così si valutano le persone. E poi allora l'Associazione degli Psichiatri Americani fece un emendamento, un principio, la regola Goldwater, per cui si dice che non è etico formulare una diagnosi senza aver parlato con la persona, però questa è la premessa, adesso parliamo male di Trump.
No, infatti, anch'io sono un po' imbarazzato. Comunque, insomma, lo facciamo giustamente, come dici tu, ponendo tutta una serie di condizionali e di, come dire, di allerta a quello che stiamo facendo. Tu, tra l'altro, sei uno psicologo, hai pubblicato, tra le altre cose, per Feltrinelli, a colloquio tutte le mattine al centro di salute mentale. Allora, tra l'altro, comunque Trump è presidente degli Stati Uniti, quindi è il personaggio forse più pubblico che ci sia, no? Considerato anche quello che sta facendo in questi mesi. Allora, senza chiederti appunto un parere scientifico, ci sono segnali, secondo te, comportamenti di Trump che hanno, diciamo così, attirato la tua attenzione, senza parlare di salute mentale?
No, beh, sicuramente ce ne sono. L'ultima è stato, ma l'hanno commentato in tanti, è stato quella lettera piena di risentimento al governo norvegese, in cui dice: non mi avete dato il premio Nobel, allora io non smetto di fare la pace e comincio a fare la guerra. Insomma, chiunque l'abbia letta vede, come dire, dei tratti infantili, sembra veramente una cosa molto infantile. Qualcuno sull'Atlantica lo ha sottolineato meglio, è una prestigiosa rivista americana che in famiglia leggono tutti, ma io no, però me l'hanno segnalato perché dicono che è molto autorevole, e quindi una mancanza di conoscenza, perché non è che sia il governo norvegese a dare il Nobel per la pace. È come se uno che lei se la prendesse con la Meloni perché non ha vinto il Festival di Sanremo, con il rispetto delle... E quindi questo tratto infantile, questo tratto rivendicativo, questa mania di grandezza, questo voler passare alla storia come un grande, e quindi questo continuare a ripetere: ma io ho interrotto 8 guerre, e questo forse voler passare alla storia come il più grande presidente americano, perché fa diventare l'America ancora più grande occupando la Groenlandia. E poi tantissimi tratti, questo cambiare continuamente parere, questo modo di fare, questo disinteresse agli altri, questo se stesso al centro di tutto. E poi una controprova, mi sembra, non so se avevi seguito, erano stati geniali gli svizzeri che Trump aveva penalizzato con dei dazi terrificanti.
Sì.
I poveri svizzeri avrebbero dovuto uccidere metà delle proprie vacche dal latte, perché il cioccolato al latte non avrebbe avuto più spazio, e astutamente sono andati in delegazione da Trump portandogli un orologio Rolex e un lingotto d'oro. E allora Trump, davanti al lingotto d'oro, credo più che davanti a Rolex, niente, ha abbassato i dazi. E quindi questo comportamento veramente molto molto infantile. E però io continuo a credere, perdonami se faccio finta di fare il serio, che non sia una questione di salute mentale, ecco. Anche se fosse finta la salute mentale, ma in un contesto, perché di sicuro non hanno problemi di salute mentale Vance, Rubio, il suo governo, la sua cricca, e fanno tutti la stessa cosa. E forse allora, Roberto, viene da pensare che non è una questione di psicologia o di psichiatria, ma è un'antropologia questa. Cioè Donald Trump, con la sua salute mentale, è una visione del mondo, ha una visione del mondo che ha a che fare con la potenza, la volontà di sopraffazione, il desiderio della guerra. Insomma, mi è venuto in mente, una volta avevo letto Umberto Galimberti, sempre illuminante, diceva della guerra e di che cos'è la guerra, e diceva la guerra non è questo o quella guerra, la guerra è un modo con il quale l'Occidente guarda le cose, e credo che Donald Trump sia un'espressione di questa visione del mondo, il colonialismo, il patriarcato, che visione delle donne ha Trump? Non me l'hanno data o me l'hanno data tutte? E allora tu stai zitta che sei brutta e grassa, insomma, mi sono perso, Roberto.
Allora, no, a proposito proprio di questo, no? Cioè, questo, come dire, è interessante, cioè non ridurre tutto, anche in questo caso, a questione di salute mentale. Tra l'altro, insomma, accusare una persona di salute di scarsa salute mentale è una strategia, no? Cui spesso. Soprattutto le dittature, tra l'altro è notizia anche di qualche mese fa, come nella Russia di Putin, negli ultimi anni si siano moltiplicati i ricoveri forzati in manicomio, però per motivi politici. Appunto, però nel caso di Trump, appunto i suoi nemici politici potrebbero liquidare le sue politiche, appunto, come prova del fatto che lui ha problemi di salute mentale. Allora, però immagino che uno, anche da un punto di vista, come dire, di letteratura scientifica, di pratica poi analitica, uno può essere egocentrico, può mancare di empatia, può avere una disposizione così megalomane, senza però per questo essere considerato mentalmente non in salute. Cioè, come facciamo quindi a tracciare una linea tra il carattere e la non salute mentale?
E non c'è questa linea, non c'è questa linea, Roberto, perché è una linea continuamente mutevole su una serie di fattori. E se mi permetti la crudeltà, ma una crudeltà non lontana, che alla verità la linea di demarcazione è il potere sociale. Se tu hai una zia palesemente fuori di testa, capita. Se la zia è povera, sarà matta, sarà molto matta. Se la zia che palesemente fuori di testa capita come l'altra, se però di una famiglia ricca la zia sarà eccentrica, sarà un po' diversa, sarà un artista, insomma, e quindi la demarcazione è sempre sul potere sociale residuo, il potere sociale è quello dato da tante cose, dato soprattutto dal potere economico, dai soldi. Però la questione c'è, la questione continua ad esserci perché è ridotta al suo nucleo, ma c'è un signore che ha una visione del mondo ottocentesca, coloniale, che è anche un po' fuori di testa perché prende tutto sul personale e che rischia di scatenare una guerra. E che cosa possiamo fare noi? Cosa può fare la vecchia zia dell'Europa, per cercare un po' di blandirlo, come hanno fatto gli astuti svizzeri, per riportarlo a un livello di realtà? Digli, ma cosa stai facendo? Invadi la Groenlandia, moriranno dei groenlandesi, moriranno dei marines americani, però non lo sappiamo, non lo sappiamo perché poi dietro Trump c'è un apparato. Che non è fatto da persone matte, se anche Trump fosse matto, mi ripeto, ma che ha questa visione del mondo. Io credo che ci salveranno i milionari, ma Roberto, credo che soltanto il potere finanziario che non sopporta queste crisi, cercherà in qualche modo, o forse attraverso il voto delle elezioni di midterm, di fermare Trump. E poi ci sono i milionari patriottici che hanno fatto un appello dicendo tassateci di più e dicono che bisogna fare giustizia e fra di loro c'è un erede Disney che si chiama, se non mi ricordo male, Abigail, che io vorrei
Sì. Sì.
sposare, non per i suoi soldi, ma perché interpreta quest'ultima possibilità, che verremo salvati dai milionari.
Senti, allora Massimo, un'ultima cosa, questa è una trasmissione di libri, hai un libro, può essere un libro, un film, un'opera teatrale, un'opera in generale dell'ingegno, ecco, qualcosa che ti sembra descrivere bene questo momento.
In questo momento no, però mi ricordo che in un altro periodo, appena finita la guerra, un sociologo, Adorno, ha scritto per Einaudi in Minima Moralia, sono dei frammenti bellissimi, aveva fatto una ricerca che adesso è datata sulla personalità autoritaria, su chi erano stati come personalità, quello che aveva prodotto, che aveva prodotto il fascismo e il nazismo. È un libro datato, è degli anni 50, però l'aveva stampato Adriano Olivetti nell'edizione di Comunità, e insomma mi sembra che abbia ancora un suo valore su questo.
Allora, io vorrei invece ricordare magari il grande libro di Richard Hofstadter, Lo stile paranoide nella politica americana. In Italia lo ha ripubblicato un paio di anni fa Adelphi, un classico insomma del pensiero politico, che racconta proprio anche di questa visione manichea, no, che c'è da sempre nella politica americana, lo scontro tra bene assoluto e male assoluto, la tendenza poi a vedere complotti, nemici implacabili, no, come avviene per Trump, le guerre culturali, le varie polarizzazioni, insomma molte delle cose che vediamo oggi con questa amministrazione in questo periodo politico. Intanto ti saluto, Massimo, con una canzone, una delle prese in giro più divertenti del potere e degli uomini forti, è lo Springtime for Hitler dai producers di Mel Brooks. Intanto grazie a Massimo Cirri, ciao.
Grazie a voi, Mel Brooks ci salverà, salve.
Myself, hail to me. I'm the crowd who's out to change our history. Hail myself, raise your hand. There's no greater dictator in the land. Everything I do for you. If you're looking for a war, here's World War II. Hail myself, raise your beer. Every hotsy, totsy, Nazi stand and cheer. Hail myself! Hail myself!
Hotsy, totsy, Nazi
stand and cheer. Heidi, heidi, hoody, hail myself! The new world order is here. Make a great big smile, everyone see.
Domenica dei Libri, Radio Popolare. Un libro che è un grande gioco, che ha l'intenzione di far venire il travolgente desiderio di leggere o rileggere Jane Austen. Così scrive Liliana Rampello nella sua introduzione a Un anno con Jane Austen, il libro di Neri Pozza, che raccoglie passi delle opere della scrittrice inglese: Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey e Persuasion. Un pezzo, diciamo, un brano per ogni giorno dell'anno, per descrivere la vastità e la profondità di situazioni, sentimenti, personaggi di Jane Austen. Buongiorno Liliana Rampello.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Liliana Rampello ha insegnato estetica all'Università di Bologna, ha scritto su Marcel Proust, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, per i Meridiani, Mondadori, ha curato i due volumi dedicati proprio all'opera di Jane Austen. Allora Liliana, una prima cosa, immagino anzitutto che questo libro sia nato anche, diciamo, dalla tua frequentazione quotidiana per ben più di 365 giorni, immagino anche qui, dell'opera di Jane Austen quando preparavi il Meridiano, Mondadori.
Sì, guarda, è stata un'esperienza magnifica, due esperienze magnifiche, quella dei Meridiani, perché ho potuto lavorare per circa 7-8 anni con molto impegno, molta passione, perché Jane Austen fa appassionare perché è appassionante, e poi quando è arrivata la proposta di Neri Pozza, all'inizio mi ha sorpreso perché ero convinta che Jane Austen non fosse citabile, non è una scrittrice con aforismi, che presenta brevi battute, e l'ironia corre ovunque, in tutte le sue righe. Poi in realtà, quando ho cominciato a pensare alla struttura del libro, mi sono resa conto che invece poteva diventare davvero, come posso dire, un invito divertente a leggerla poi direttamente, a leggere direttamente tutti i suoi romanzi, che sono tutti assolutamente magnifici. E quindi ho cominciato appunto a costruire il libro, che, come tu hai ricordato, in parte è un gioco, e come tutti i giochi naturalmente è un gioco serio, nel senso che si può arrivare a conoscere Jane Austen attraverso singoli brani e intuirne però anche, diciamo, in questi ritagli la leggerezza e la profondità. Sono sempre insieme nella sua scrittura questi due elementi.
Allora, vorrei partire proprio da una cosa che tu scrivi nell'introduzione, no? E che comunque in genere appunto si racconta, si dice di Jane Austen, cioè tu ti soffermi su quello che potremmo definire il mistero, no, Jane Austen?
Sì,
cioè
sì,
un
sì.
Mistero, lei scrisse gran parte di insomma delle sue cose più importanti giovanissime, mi pare prima dei 22 anni, adesso no, vado a memoria, comunque è un mistero che proprio emerge dal rapporto tra autrice e opera, tra la vita di Jane Austen e la sua arte. Ecco, qual è il mistero in qualche modo che continua a interrogarci, il mistero Jane Austen?
Il mistero, l'enigma principale è naturalmente il fatto di cercare di capire, leggendo questi romanzi che apparentemente parlano di fidanzamenti, matrimoni, giovani ragazze che devono trovare il marito giusto, capire in realtà che cosa ha combinato questa signorina che viveva in un piccolo rettorato nel sud dell'Inghilterra, che apparentemente non ha avuto una vita piena di grandi eventi, di eventi significativi, come ha fatto a capire tutto quello che ha capito del suo tempo, perché ne ha capito la base economica strutturalmente feroce della divisione in classe patriarcale dell'Inghilterra del suo tempo, ha capito, leggendo la tradizione inglese, la grande tradizione inglese, ma anche tutte le sue contemporanee e suoi contemporanei, che cosa voleva fare lei dei generi letterari che aveva conosciuto leggendo, appunto, e li stravolge tutti, li rovescia come un guanto, proprio perché non le servono, e inventa quello che io ho definito il romanzo di formazione femminile, ovvero trasforma queste giovani ragazze in cerca di un marito, non più lasciandole nel ruolo di eroine passive di questo destino comune e anche abbastanza pesante per le donne dell'epoca, no? Non potevano lavorare, quindi il matrimonio era l'unica via di sopravvivenza, trasforma queste eroine che la tradizione letteraria le consegna un po' larmoyant, un po' passive, un po' superflue, diciamo, le trasforma in protagoniste attive del proprio destino. E qui ha un'intuizione che rovescia completamente la storia del romanzo inglese. Con lei veramente si apre una nuova stagione, no? La stagione in cui le giovani donne possono essere protagoniste.
Allora, poi ci torno su questa questione delle donne. Ho una curiosità, allora, la citi anche tu nella tua introduzione. Allora, lei, come dire, Jane Austen gode di una schiera infinita, no, di ammiratori.
Sì. Ma, di fan proprio.
Ecco, sì, di fan veri e propri. Ma c'è anche un numero non così piuttosto nutrito, diciamo, di detrattori di Austen, anche scrittori che l'hanno detestata. Ecco, ci fai qualche esempio? Qual è stato l'elemento che più spesso è stato portato, è stato levato per spiegare la scarsa simpatia e anche l'avversione nei confronti di Jane Austen?
Allora, ce ne sono due. Uno, diciamo, viene dal vento romantico che spira subito dopo di lei. Lì l'esempio più chiaro è quello di Charlotte Bronte, che scrivendo a un amico dice: ma insomma, io non riesco a respirare in questi giardini così ristretti, in questi piccoli spazi, eccetera. Perché Charlotte Bronte, naturalmente, poi inventando la sua Jane Eyre, la fa correre per grandi geografie, le fa avere grandi avventure. Quindi è lo spirito romantico che in parte non capisce questa straordinaria armonia, questo equilibrio quasi illuministico, perché comunque Jane Austen viene dal Settecento, no? La sua formazione è tutta settecentesca. L'altro elemento che spesso le è stato rimproverato, e qui è molto interessante, è che lei di fatto ha attraversato un periodo storico ricchissimo di grandi questioni, cioè la rivoluzione francese, le guerre napoleoniche, Waterloo. Cioè lei nasce nel 1775 e muore nel 1817, quindi, come dire, attraverso un periodo storico veramente molto complicato e turbolento, e non ne parla, se ne frega assolutamente. Allora, questo le viene rimproverato e per questo viene in qualche modo rinchiusa nell'area ristretta della Comedy of Manners, cioè, no? di quelle diciamo, storielle poco interessanti. In realtà lei ha capito una cosa fondamentale, intanto che voleva scrivere quello che voleva scrivere, e quindi non si è fatta condizionare dal tema. Lei sa che sa scrivere queste cose, due o tre famiglie in un villaggio, come scrive a una nipote per dirle che cosa dovrebbe fare se vuole cominciare a scrivere un romanzo. Sceglie i propri temi, che sono i temi che lei conosce molto bene, ma li interpreta con una radicalità del tutto originale, perché è vero che si parla di matrimoni e di fidanzamenti, ma il tema di fondo che lei ha capito del Settecento è il desiderio di felicità individuale, e questo desiderio di felicità individuale, che la filosofia settecentesca naturalmente metteva in capo agli uomini, lei lo mette in capo a una ragazza, una giovane ragazza che si fa soggetto della propria esistenza. E questo è incredibile a quell'epoca.
Senti, ho una domanda sullo stile, no, di Jane Austen, cioè questa forma, questo stile indiretto in cui appunto chi racconta, chi narra, l'autore appunto della narrazione si intreccia con la voce del personaggio
sì.
Al tempo stesso, però, soprattutto attraverso il dialogo, dando un'articolazione polifonica, no, poi della rappresentazione, no? Cioè c'è questo continuo passaggio dal protagonista, dalla protagonista alla complessità delle voci. Ecco, questa probabilmente è un'altra delle ragioni, no, poi della grandezza.
Allora, questo è ciò che le viene riconosciuto soprattutto nella letteratura angloamericana da tutti e da tutte, nel senso che lei è davvero una maestra del discorso indiretto libero, che verrà poi utilizzato da quasi tutti gli altri scrittori, arriva fino a Joyce, di cui si parla, perché di Joyce si dice sempre solo il flusso di coscienza, in realtà c'è un uso magistrale anche lui di questo discorso indiretto libero, che permette a Austen, come dicevi tu, di orchestrare una polifonia delle voci, di rimanere impersonale come autrice, nel senso che noi non sentiamo mai la voce, una voce ideologica o, come dire, pedagogica o che predica qualcosa nei suoi romanzi. Le riflessioni, diciamo, dell'autrice passano, sono impastate con la voce delle protagoniste o dei protagonisti, e quindi il dialogo diventa un elemento strutturale del suo romanzo. Fra l'altro, il dialogo lei lo ruba a Shakespeare, cioè lei ha messo in scena piccole commedie tra i 12 e i 17 anni con i fratelli, con gli amici, eccetera, lo conosce molto bene e ha capito che il dialogo può essere l'azione di un romanzo, quindi può essere l'elemento che manda avanti il cosiddetto plot, e lo usa anche qui magistralmente. Il dialogo, fra l'altro, ho notato una cosa studiandola a lungo, cioè che lei fa parlare le sue ragazze spesso fra di loro, le donne fra di loro, non ci racconta mai dialoghi tra uomini da soli, perché lei sa che non sa cosa si dicono gli uomini quando sono soli, quindi è molto acuta, è molto attenta.
Infatti tu dici che il suo è alla fine, no? Tra l'altro la scelta stilistica, come dire, implica anche una visione in qualche modo narrativa, antropologica, no? Tu dici che il suo,
certo,
è un mondo di ragazze, di madri, di mogli, di zie.
Di zitelle, di gentiluomini,
ecco,
di
quindi in qualche modo la scelta stilistica fa tutt'uno, quindi la forma fa tutt'uno poi con la sostanza, poi,
certo,
di quello che racconta il suo punto di vista.
Certo, con la visione, perché l'altra cosa molto moderna secondo me di Jane Austen è che lei non generalizza mai, non parla mai di uomini o di donne, non ci sono i buoni e i cattivi, ogni singolo personaggio è, come dire, guardato in sé. E quindi, come tutti i grandi personaggi, anche quelli che sono apparentemente personaggi minori, sono fatti di luce e di ombra, come nella grande narrazione, no? Non, il seduttore non è semplicemente il villain dell'epoca, cioè a quell'epoca c'erano, no? Attraversavano i romanzi della sua epoca in modo molto fragoroso, diciamo. No, il suo seduttore ha, come dire, motivi diversi per cui seduce, ha un'origine economica diversa, il motivo per cui lui vuole sposare una donna ricca invece che una donna povera, cioè c'è tutto un elemento, ci sono una serie di elementi appunto che indicano l'economia dell'Inghilterra in modo preciso, i soldi sono importantissimi nei suoi romanzi, e infatti c'è proprio una voce in questo libro, Un anno con Jane Austen, intitolata Soldi, perché ritornano con frequenza, no? Nel senso che sono uno degli elementi che struttura a suo avviso la società, e lei lo sa raccontare, però appunto lo narra, non ha mai una posizione ideologica, non è che i ricchi sono cattivi e i poveri sono buoni, non è così nei suoi romanzi, tutto è molto più sfumato, così come l'idea dell'amore non come un forma di sentimentalismo, così come appunto questo erotismo sottile che passa nei rapporti tra i giovani e le giovani che si incontrano nei balli, insomma c'è veramente, c'è tutto, non so come dire, ci sono tutte le sfumature delle relazioni umane.
Allora, un'ultima cosa, Liliana, allora tu hai raccolto brani mm-hmm, dai suoi romanzi,
sì.
365. Allora, so che, come dire, forse è un po' assurdo chiedertelo, però insomma, hai un pezzo, un brano, una pagina, insomma, adesso anche poche righe, insomma, che, come dire, che secondo te raccontano Jane Austen in modo, come dire, in modo simbolicamente significativo anche?
Guarda, dunque, pensandoci, potrei scegliere l'inizio, proprio l'inizio di Northanger Abbey, perché che è il primo libro che lei ha scritto, in realtà poi è uscito postumo, sì, perché nessuno gliel'aveva pubblicato durante la vita, però lì c'è questa strana commistione linguistica. Da un lato comincia lei a saper usare l'ironia in modo molto sottile, ma qui è ancora presente un genio comico più sboccato, diciamo, che aveva utilizzato nei suoi Juveniglia. Quindi forse comincio da leggendo le prime righe di questo meraviglioso romanzo. Nessuno che avesse incontrato Catherine Morland da piccola avrebbe mai immaginato che fosse nata per essere un'eroina. La sua posizione sociale, l'indole del padre e della madre, il suo aspetto e la sua personalità, ogni cosa congiurava allo stesso modo contro di lei. Il padre era un ecclesiastico senza per questo essere né trascurato né povero. Un uomo assai rispettabile, malgrado si chiamasse Richard e non fosse mai stato bello. Disponeva di un considerevole patrimonio personale, oltre a due buone rendite parrocchiali, e non aveva la minima inclinazione a segregare le sue figliuole. La madre era una donna pratica, assennata, di buon carattere e, cosa ben più ragguardevole, di robusta costituzione. Aveva avuto tre figli prima della nascita di Catherine e, anziché morire dando alla luce quest'ultima, come tutti potrebbero aspettarsi, aveva seguitato a vivere, tanto da mettere al mondo altri sei bambini, vederseli crescere attorno e continuare a godere di una salute eccellente. mi fermo, ma potrei continuare perché già qui c'è di tutto. C'è il reverendo che si chiama Richard, ma non per questo
non, è,
non era rispettabile. Cioè, e poi soprattutto questa immagine straordinaria appunto di un'eroina che non ha nulla per essere tale, è esile, poco aggraziata, è pallida, è spenta, i capelli scuri, insomma la descrive in modo incredibilmente negativo, poi in realtà la fa, come dire, la rende, le dà un fulgore straordinario mentre questa ragazzina cresce fino appunto ad arrivare a intestarsi il matrimonio che vuole.
Un anno con Jane Austen lo pubblica Neri Pozza, sono 432 pagine, è stata nostro ospite la sua autrice e curatrice Liliana Rampello. Grazie Liliana.
Grazie Roberto, arrivederci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Cesare Mori, Bruno Anichini, Guido Cambi, Tommaso Ciullini, Carlo Lumini erano dipendenti della cartiera Cini di via Arnolfo IV a Firenze. Il 7 marzo 1944, insieme ad altri lavoratori della fabbrica, i dipendenti erano soprattutto donne, presero parte ad uno sciopero per la pace e per il pane. Furono arrestati insieme a 72 colleghe, poi rilasciate. Portati al centro di raccolta nazista allestito alle scuole leopoldine, i cinque vengono deportati. Vennero deportati a Mauthausen, dove moriranno. Vai tranquilla a casa e poi torno anch'io. Fu l'ultima frase che Cesare Mori rivolse alla moglie prima della deportazione. E poi torno anch'io è anche il titolo del volume di Mimesis, che ricostruisce la storia di Mori e degli altri. Lo hanno scritto Vera Paggi e Lorenza Pleuteri. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Va bene, Vera Paggi e Lorenza Pleuteri sono giornaliste, Paggi è autrice anche del podcast di Storia in Storia, in cui si raccontano storie di persone e di luoghi per conservarne la memoria. Allora, dico anzitutto che il libro, alla fine del libro ci sono quasi 60 pagine di note che testimoniano proprio, come dire, della ricchezza, della serietà di un lavoro di ricostruzione storica che si è servito di documenti d'archivio, di ricerche, di atti pubblici, di testimonianze dei superstiti. E quindi questo è un libro che in qualche modo apre tutta una serie di altre strade, di altri percorsi, di storie e vicende che da queste storie e vicende partono. Allora, vorrei però partire dai cinque lavoratori, dalle cinque storie, dalle cinque vittime di questa storia, cui voi date capitolo dopo capitolo una definizione. Allora, vediamo brevemente chi erano, anche per dare un volto e una vita a questi nomi. Vera Paggi, parto da te. Bruno Anichini, l'atleta, chi era?
Anichini era l'atleta, Anichini era il più giovane dei cinque. Era l'atleta perché a lui piaceva molto fare appunto atletica, correre, salto in alto, salto in lungo. Questo è il racconto che ci hanno fatto le nipoti e le pronipoti. Quello che viene fuori è un uomo, anzi in realtà un giovane, perché lui muore, che ne ha 33 anni, quindi era molto giovane. Un giovane che guarda la vita, il futuro, sicuramente con la preoccupazione di quegli anni, ma anche con l'idea che lui va in guerra nel 35, viene arruolato, finisce in Africa. Quindi insomma, un giovane come ce n'erano tanti in quel momento, né antifascista né comunista, non aveva una collocazione politica, era una persona che guardava alla vita, al futuro.
Lorenza Pleuteri, Lucido da Scarpe, Cesare Mori.
Ecco, Cesare Mori era l'elegante del gruppo, quello che ci teneva ad essere sempre presentabile, sempre a posto, sebbene venisse da una famiglia che certo agiata non era. Lui andava a lavorare, andava alla cartiera e aveva nascosto nella spalletta di un ponticello sul fiume Ema una cassetta con il Lucido da Scarpe, per cui partiva da casa, percorreva un pezzo su una strada probabilmente sterrata, si fermava al ponticello, lucidava le scarpe ripartiva e poi andava a lavorare, insomma, presentandosi anche esteriormente in modo perfetto, dignitoso.
Vera Paggi, Moto Guzzi 500, Guido Cambi.
Beh, Guido Cambi è fantastico. Guido Cambi è il bello e il ganzo del gruppo, dei cinque, perché è quello che è l'uomo indipendente, si rispecchia il suo essere vivace nella moglie, Elvira Pinsauti. Perché? Perché lei invece era una donna molto innamorata, molto attaccata a lui, ma nello stesso tempo lo lasciava libero. E a lui piaceva andare in giro con questa motocicletta. Era uno vivace, però, perché lui viene picchiato dai fascisti.
Tommaso Ciullini, Le Ciambelle e Lorenza Pleuteri.
Tommaso Ciullini, mi sono rimaste impresse le pagelle scolastiche, che sono dei documenti bellissimi, e insomma, averli visti è stato emozionante perché sono una cosa tangibile che si tocca, no? C'è il nome, ci sono i voti.
Allora, infine, Vera Paggi, lo scomparso, Carlo Lumini. Prego.
Allora, Carlo Lumini è letteralmente uno scomparso. Nel libro gli abbiamo purtroppo potuto dedicare come biografia, diciamo, in quel contesto, meno di 2 pagine. Scomparso perché lui non c'è. Allora, noi abbiamo trovato, poi recuperando la memoria dai parenti e discendenti, che siamo riusciti a trovare con, devo dire, con gran fatica, ma che alla fine ce l'abbiamo fatta, ecco, lui non compare neanche nelle fotografie, che non sono tante, ma che 2 famiglie su 5 avevano conservato della cartiera, cioè c'erano delle foto che ritraevano gli stessi operai, Cambi e Mori, in questo contesto, e dove però, insieme agli altri, dove però invece lui non c'era, lui non c'è da nessuna parte. La nipote ha una unica fotografia di lui, che è poi quella che abbiamo pubblicato nel
Sì.
libro, ed è un uomo, appunto, di cui neanche il figlio ha mai raccontato. Un figlio che è vissuto nella memoria del padre tenendosela dentro, e tutto quello che aveva e che ha manifestato alla generazione successiva, e quindi alla figlia Antonella, era dolore, dolore e rabbia. E quindi ricostruire quest'uomo è stato praticamente impossibile, insomma.
Lorenza Pleuteri, allora, vogliamo raccontare che
Sì.
cosa successe quel 7 marzo 1944? Lo sciopero alla cartiera Cini faceva parte di un movimento più generale. Voi scrivete: in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, i comitati di sciopero si moltiplicarono. La data venne fissata al 1° di marzo. Alla cartiera Cini, però, quello che voi raccontate succede il 7 di marzo. Allora, che cosa avvenne quel giorno?
Allora, succede che operai ed operaia della cartiera Cini decidono di aderire allo sciopero che coinvolge altre fabbriche, altre realtà fiorentine, e quindi smettono di lavorare, ma si presentano lo stesso alla cartiera, non stanno a casa loro. Purtroppo alla cartiera arriva anche il commissario capo Francesco Barone e porta con sé una novantina di uomini, quasi tutti carabinieri. A sentire lui c'è uno sforzo, una trattativa per convincere operai e operai a riprendere a lavorare. Il problema è che la produzione prevede delle lavorazioni che nella prima parte sono affidate alle donne. Ferme loro, i colleghi uomini non possono riprendere a lavorare. In realtà poi il lavoro riprende, però nel frattempo il commissario capo Barone esige che la direzione della cartiera gli fornisca l'elenco di alcuni operai che sono quelli che lui vuole prelevare e portare via. Ottiene questo elenco con 6 nomi, sono i nostri operai. Il sesto è un lavoratore più anziano, acciaccato, e quindi viene lasciato lì perché non avrebbe senso portarlo via. E quindi arrivano, oltre al commissario capo, agli uomini, anche dei torpedoni. Su questi torpedoni vengono fatte salire 72 donne e 5 operai. Tutti quanti vengono portati alle scuole leopoldine, che ci sono ancora. Alle scuole leopoldine c'è allestito il centro di raccolta degli operai destinati ad essere portati in Germania.
Allora, Vera, Lorenzo adesso faceva riferimento a Franco Barone, il commissario capo. C'è un'altra figura interessante in questa storia, che è quella di Giulio Santi, che voi raccontate. Ecco, Barone è il commissario capo, Giulio Santi è il capofabbrica fascista che contribuisce agli arresti.
Allora, diciamo che così è, così pare, così è se vi pare, per citare un po' di letteratura, ma... Sì, allora diciamo Giulio Santi noi lo abbiamo ricostruito attraverso le testimonianze all'istruttoria che viene poi fatta nel 1945, che accusa Barone e poi Santi di avere appunto deportato i cinque operai. Quindi sono racconti che fanno le stesse donne, quindi le operaie, e viene fuori l'immagine di un uomo dell'epoca, un uomo di quel tempo, un giovane che era cresciuto nel ventennio, uno che non aveva fatto la guerra perché non aveva potuto farla perché non c'aveva l'età, però era uno che a cui piaceva tanto l'idea del nazionalismo. Sono, la cosa interessante di questa vicenda, andando poi a scavare nei personaggi, insomma nei limiti del possibile, è proprio questa Italia che si costruisce anno dopo anno attraverso queste figure che poi saranno devastanti o deleterie e che ci portiamo dietro ancora oggi in realtà, perché poi saranno parte dell'apparato successivo. E quindi diciamo Giulio Santi vive lì, lavora lì, fa il capofabbrica, è vice segretario di un circolo rionale fascista, giovane della marcia su Roma, è un fascista vero, lui è un vero fascista ideologico, lui ci crede, a differenza del commissario. E quindi diciamo e lui è veramente l'Italia che non ha servito il paese.
Ecco, allora Lorenzo Pelloteri, tu prima facevi riferimento al fatto che le donne hanno una parte importante in questa storia, perché?
Allora, intanto le donne sono il maggior numero di lavoratori della cartiera e aderiscono in massa allo sciopero. Quando si tenta di convincerle a riprendere a lavorare sono quelle che fanno più resistenza. Poi una volta che i cinque operai sono partiti, non si sa che destino hanno avuto, si attivano per cercare di avere informazioni, quindi vanno dal commissario Barone, interpellano il direttore della ditta e poi faranno un esposto scritto con decine e decine e decine di firme, è un documento bellissimo, e quindi si attivano per andare a chiedere che si faccia giustizia. E poi ci sono le donne che restano, ci sono le vedove, ci sono le orfane, c'è la loro fatica quotidiana di ricominciare a vivere in una situazione post bellica drammatica e cercando di avere un presente dignitoso e di costruire un futuro convivendo con il dolore, con l'assenza e con la rabbia anche.
Allora, Vera, vorrei tornare a quello che tu dicevi prima. Allora, sia Giulio Santi, il capofabbrica fascista che contribuisce agli arresti, sia Franco Barone, il commissario capo, che insomma è una figura piuttosto tipica, no? Di una certa Italia al servizio appunto del potere sempre e comunque. Allora, entrambi alla fine vengono assolti, voi lo raccontate. Allora, mi sembra che uno degli aspetti che emergono poi con più forza dal vostro libro sia proprio quello, come dire, del mancato riconoscimento successivo di queste vicende, di queste storie, di questi uomini e di queste donne. Cioè, non c'è solo ovviamente la tragedia di cinque persone uccise, la tragedia che colpisce le loro famiglie, c'è anche il fatto che a quelle tragedie probabilmente l'Italia post-fascista non seppe dare la necessaria considerazione, facendone poi memoria condivisa. Ecco, che cosa possiamo dire su questo?
Sì, è vero. È anche vero che l'Italia, per dare un po' un contesto, perché sennò oggi ci lecchiamo le ferite, no? Dicendo insomma, questi uomini non hanno ottenuto giustizia. Diciamo però che se anche l'avessero ottenuta, e cioè se il magistrato che ha istruito quel procedimento avesse chiesto il rinvio a giudizio e non invece l'assoluzione per entrambi, in un caso il proscioglimento per il commissario Franco Barone, perché il fatto non sussiste, cioè lui non aveva obbedito a degli ordini, e di conseguenza Giulio Santi per non aver commesso il fatto. Ecco, se anche quel magistrato, illustre peraltro, perché Giampaolo Meucci poi sarà negli anni 50 un importante magistrato, papà possiamo dire, del diritto di famiglia. Del
sì, poi voi lo raccontate, no? Lui viene anche da un mondo cattolico.
Esatto.
No?
Esattamente. Lui si trova a che fare un'Italia che è quella che è, e se anche li avesse entrambi condannati nel 1946 e successivi, arrivano le amnistie, e cioè il 80% coloro che parteciparono in modo attivo, cioè furono poi in qualche modo arrestati o indagati o giudicati per avere collaborato con il tedesco invasore, se anche fossero stati condannati, sono usciti tutti, non hanno fatto neanche un giorno di galera. Quelli che hanno pagato sono quelli che sono stati ammazzati dai partigiani. Punto. Basta, non c'è altro. Questa è la realtà. Allora, le famiglie non hanno avuto giustizia, vero, le famiglie non hanno avuto giustizia. L'Italia non ha avuto la capacità, la volontà di fare quell'operazione che in Germania è stata fatta nel 20, 30, 40, 50 anni successivi alla fine del nazismo, e cioè un'operazione di riflessione, di lavoro, di educazione su ciò che erano stati.
E poi torno anch'io, la storia di 5 operai deportati a Mauthausen, sono 258 pagine, lo pubblica Mimesis, e sono state nostre ospiti le due autrici, Vera Paggi e Lorenza Pleuteri. Grazie a entrambe.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!